Una notizia molto simpatica che ho beccato la scorsa settimana è che è su TAR, su GNU TAR. Allora, TAR è un programma come ZIP e vari simili che sono quelli che vi fanno il pacchetto, l'archivietto dei documenti. Voi ci mettete un po' di documenti, ci fate l'archivio, così viene fuori un file, magari un po' compresso, no? TAR è sicuramente quello più conosciuto su Linux, si usa un sacco, è molto diffuso ed è, diciamo, anche uno di quei programmi da cui uno non si aspetta più novità, ecco, ormai sono quelli dai tempi immemorabili e quello è. Invece qualcuno l'altro giorno ha pubblicato un post abbastanza carino dicendo, ma guardate che c'è un comportamento un po' strano perché se io provo a mettere nell'archivio praticamente un file che ha i due punti nel nome, quindi banana due punti Pippo, e creo un archivio con più o meno lo stesso nome, quando poi lo estraggo succede una cosa un po' strana, ovvero TAR si incazza e ci dice ma guarda che non mi riesco a connettere a banana. E uno ci rimane un po' male perché, insomma, io non stavo facendo nulla su internet. Perché stai provando te, coso che mi tiri fuori un archivio, a collegarti a internet? Non è una cosa bella. E niente, viene fuori che con i due punti TAR si immaginava che fosse un qualcosa sull'internet e provava a contattarlo. Questo per sommo piacere di quelli fra noi che scrivono malware, perché è uno di quei comportamenti, proprio di quei casi d'uso d'esempio, dove un comportamento di per sé non sbagliato di un software potrebbe essere utilizzato molto bene per fare delle cose losche,
Sì,
eccetera.
la questione dei due punti, tra l'altro molti programmi usano i due punti nelle stringhe per identificare il protocollo, cioè quello che viene prima, i due punti. Immaginate solo su web che è HTTP, due punti, / HTTP o HTTPS, ancora meglio, è appunto il protocollo che indica, diciamo, il linguaggio che il vostro client deve utilizzare per parlare con il server che c'è, che è quello che specificate nella parte dopo i due punti e dopo gli slash. Ce ne sono molti di questi protocolli, quindi effettivamente gli indirizzi hanno questa caratteristica. Tra l'altro, negli ultimi anni, con l'avvento di un sacco di app, si è utilizzata questa tecnica per aprire i programmi che a quel punto erano quelli atti a consumare quei tipi di URL, perché mi viene in mente, penso, su WhatsApp, ma penso quasi tutte le app di una certa stazza, quando vogliono farsi aprire, utilizzano questa tecnica di usare come link appunto il loro nome, due punti /. Questo perché al sistema operativo è possibile comunicare con quale programma tu vuoi aprire quale protocollo. Quindi io, quando sono su un programma a caso, un documento di testo, quello che è, schiaccio su un link che è HTTP due punti /, il sistema operativo sa, perché io glielo dico, qual è il mio programma preferito per aprire link e navigare su internet. E questo però è possibile, questa preferenza è possibile specificarla per tutti gli altri protocolli, che ne so, può essere FTP, che è un protocollo per fare scambio di file in maniera efficiente su internet, ma anche per un sacco di altre cose. Quindi, cioè, ci sta che TAR, che era stato pensato e insomma scritto in un momento in cui questa cosa dello standard dei protocolli aveva del senso, adesso forse ne ha un po' meno. Forse non avevano fatto una whitelist di quali potessero essere dei protocolli validi.
Beh, anche l'avessero fatta, comunque HTTP può anche essere un protocollo valido, non è quella la questione, è che poi si schianta in modo decisamente inaspettato, perché poi quelli di GNU dicono, ah vabbè, ma c'era la configurazione per evitare quello, però chi mai le lettere configurazioni, cioè chi è che sa usare, cioè TAR oltre le quattro configurazioni di base? Nessuno. Invece, dato che questa è una notizia veloce, io passo diretto all'altra notizia che ho, perché poi così riavvio, ed è sul GPS. In pratica, niente, gli Stati Uniti si sono resi conto di avere un problema col GPS, e tutto il resto del mondo gli ha risposto con grazie a niente. E niente, in pratica viene fuori che già Trump aveva firmato un ordine per capire un po' che fare con sto GPS che non funziona. Probabilmente la sua decisione è venuta fuori dopo il gravissimo scandalo di ragazzini che trassavano a Pokémon Go falsando i dati GPS. Infatti, la versione ultra breve di questa storia è che il segnale GPS è un segnale radio che dà il tempo, e oltre che il tempo, come effetto collaterale, può anche dare la posizione. Ci sono dei vari satelliti messi in giro per il cielo dagli Stati Uniti, e chiunque può leggere il segnale in arrivo dai satelliti GPS e capire che ora è e come effetto collaterale dov'è. Il fatto che, essendo radio, con pochissimi dati, tra l'altro, che vanno in giro, in chiaro, è molto facile trassare questi dati, cioè mettersi in mezzo fra il satellite e chi di dovere, e tirare fuori dei dati falsi. Che questo poteva essere utile a chi doveva trovare i Pokémon in luoghi impervi. Vi ricorderete tutti quanti la piaga che è stata Pokémon Go per tutta l'umanità. Ma è stata anche utilizzata, insomma, dai talebani per fregare i droni degli Stati Uniti, e ci sono stati qualche decina di migliaia di incidenti più o meno noti segnalati da sistemi di interferenza GPS, che costano anche così poco che qualche anno fa uno era riuscito pure a metterselo nella sigaretta elettronica per non far sapere al suo capo che stava andando in vacanza. Peccato che, facendo così, ha tipo mandato in tilt l'aeroporto del New Jersey nel 2013. E niente, quindi tanti incidenti GPS. Se volete aggiungere qualcosa.
Sì, cioè diciamo che poi la risposta degli Stati Uniti è anche stata dire grazie, cioè loro si erano fatti il GPS, tra virgolette, per sé. Comunque i satelliti che hanno sono di proprietà del governo e mandano due segnali. Un segnale che è l'L1, che ha minore precisione, ha minore bitrate ed è anche in chiaro, che avevano messo a disposizione per uso commerciale e civile, e poi invece hanno il loro segnale, l'L2, che è su un'altra banda, un altro bitrate, e oltretutto ha un codice che non è noto, diciamo, tra virgolette, non è classificato per l'uso militare. Quindi comunque il fatto che sia, cioè, più che altro il fatto è che usare GPS è molto economico, lo puoi veramente mettere in qualsiasi dispositivo, ma teoricamente non è stato pensato, almeno non la versione commerciale, per essere un segnale fidabile, visto che oltretutto anche l'implementazione che si usa in, cioè sì, diciamo il segnale che si usa in altri paesi per applicazioni civili, come banalmente per la navigazione marittima, l'Elorean, se non sbaglio, si chiama, ha semplicemente come altra differenza rispetto al GPS che viene sparato da delle torrette che sono presenti a terra e non da dei satelliti. Già solo questo fatto fa sì che il segnale sia più potente e sia più difficile da gemmare, cioè da mascherare o da modificare, ecco.
Sì, infatti la discussione oggi è su o sistemi di terra oppure sistemi con un'orbita più bassa. Si parlava anche di un'alternativa GPS, ma che non è fuori dall'atmosfera, ma con delle orbite più basse, in modo da avere praticamente lo stesso effetto che dicevi te, cioè avere un segnale più potente e meno interferibile.
Esatto. Quella è l'unica vera grande differenza. E oltretutto è anche una. Cioè, ci sono anche tutta una serie di di piccole chicche, insomma, su la differenza, perché comunque per esempio, non so, gli americani si erano pensati: ah, ma se qualcuno provasse a far sì che comunque provasse a usare per applicazioni militari il nostro segnale GPS che mettiamo in chiaro, no, l'L1, anche se non è così affidabile, come possiamo fare, cosa puoi fare, eccetera eccetera. E quello per il modo in cui molti l'hanno risolto è che nei ricevitori GPS, se vedono che cambi troppo spesso il segnale con cui ti accodi a un satellite a un altro, che significa fondamentalmente che stai cambiando posizione a una certa velocità, il ricevitore si spegne perché dice: no, stai andando troppo veloce. Oppure se il segnale è sopra una certa intensità, perché lo stai ricevendo fin troppo bene, ah, sei troppo in alto nell'atmosfera, no, va bene, no, buono, e si spengono. Quindi c'è anche tutta, cioè ci sono anche stati vari sviluppatori commerciali che sono ingegnati vari modi per evitare che questi potessero essere usati, non so, per dei razzi casalinghi.
Sì, due notizie. La prima riguarda, insomma, il piccolo scandalo. Scandalo, oddio, è un termine un po' eccessivo. Comunque, la notizia che arriva da Nature, visto che ci eravamo spesi un paio di puntate fa a parlare di mondo delle pubblicazioni scientifiche, ebbene, è arrivata la notizia che dobbiamo ritirare tutto. Microsoft, un paio d'anni fa, era uscita con la notizia che il suo super mega computer quantistico era riuscito a trovare una particella, particolare particella di Majorana, ed era riuscito, insomma, a usarla per fare calcoli, computazioni, eccetera eccetera. Da quello che è uscito, e in particolare dall'editoriale che è stato pubblicato su Nature, pare che in realtà non si era scoperto molto, ma semplicemente qualche scienziato troppo zelante si fosse messo lì a mettere mano con Paint, a modificare un po' di grafici per far apparire che quelle che erano le sue previsioni fossero corrette. In realtà, a quanto pare, a detta della direzione della rivista stessa, i dati completi non sono, o quantomeno non rispecchiano, quelli che sono gli annunci di Microsoft. Altra piccola seconda notizia: è uscito un articolo sull'ultimo numero di Logic Magazine, che di cui in un minuto scarso non riusciremo a parlare, ma dal titolo The Making of the Tech Worker Movement, in cui si narra un po' la nascita di quella che è la Tech Worker Coalition, che conta circa una ventina di chapter, cioè di sezioni negli Stati Uniti, e che cerca di creare il primo movimento di aggregazione sindacale tra i lavoratori tecnici, con un'inclinazione particolare e un radicamento in California, nella Silicon Valley, ma che cerca di aprirsi agli Stati Uniti e anche al resto del mondo. Particolarmente interessante, almeno per quello che ha riguardato la mia lettura dell'articolo, è stato vedere sia come per molti lavoratori del tecnico, anche se non si erano mai identificati in un movimento, o non si erano mai anche banalmente identificati come lavoratori sfruttati, molti iniziarono a farsi delle domande, o comunque a cambiare la propria soggettività, vedendo le lotte dei lavoratori di tutto il comparto logistico, o magari, non so, del comparto delle mense, della sicurezza, eccetera, che stavano nei campus, in quelle specie di piccole enclavi in cui praticamente i lavoratori vengono stipati e lasciati vivere lì dentro dalle grandi multinazionali. E l'altro elemento interessante è stato vedere come all'inizio delle proteste, o a quantomeno all'inizio delle prime dimostrazioni, le corporazioni cercavano quasi di tenersi al fianco delle rivendicazioni dei lavoratori. Pensiamo per esempio alla protesta partita da Google contro il Muslim ban, eccetera eccetera, e di quanto negli anni il rapporto sia diventato sempre più conflittuale, di quanto dopo l'inizio, o quanto dopo le prime sindacalizzazioni dentro le varie start-up, aziende, eccetera, eccetera, chi organizzava, chi insomma cercava di mettersi a capo di questi movimenti veniva sempre più visto di malocchio, fino alla notizia recente, per esempio, del licenziamento dei 4 organizzatori del Tech Worker Coalition dentro Google, che insomma è interessante. Altra piccola roba che mi sono dimenticato di dire anche a Voatri della regia distribuita, se mi sentite ancora, è che forse dovremmo sentire tra un paio di settimane quelli dell'organizzazione italiana, quindi vedere cosa hanno da dirci.